Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro e Teatro delle Garberie.
Buonasera e benvenuti e benvenute a Retroscena, il teatro alla radio, una nuova incursione per scoprire che cosa c'è, che cosa si sta combinando dentro i teatri, ancora chiusi ma per pochissimi giorni, perché siamo insomma in attesa delle prossime riaperture, delle prossime novità anche. Io sono sempre Maura Pettorruso e con me oggi una compagnia in realtà creata e costituita da più compagnie, da più persone che si sono messe assieme per costruire un progetto che è quello di cui parleremo oggi. Intanto saluto Stefano Pietro De Tassis.
Ciao.
Alessio Cogoi.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buonasera. E Veronica Risatti.
Buonasera.
Buonasera Veronica. Noi siamo nel Teatro di Pergine oggi, ospitati proprio per scoprire che cos'è questo nuovo progetto che ci presenterete. Il titolo è Sapiens.
Esatto.
Forse, provvisorio, vedremo, ancora non si può svelare tutto. Ma prima di parlare di Sapiens cerchiamo un po' di conoscere un po' di più i nostri ospiti. Parto da Veronica. Veronica, attrice, drammaturga, regista, acrobata, sei tante cose assieme. Lascio dire a te come preferisci definirti e se c'è una definizione.
Una circense. E buonasera a tutti di nuovo, sono Veronica, attrice principalmente di teatro, specializzata nel teatro gestuale con particolare amore verso la commedia dell'arte, il teatro popolare. Sono stata invitata da Stefano per partecipare a questo progetto, che è un progetto di sperimentazione sul linguaggio principalmente gestuale, quindi a Stefano, forse ve lo racconterà, è stata tolta la sua specialità che è l'uso della parola, mentre a me è stata tolta la maschera. E quindi sono molto contenta di far parte di questa equipe con la regia di Alessio Cogoi, che si presenterà tra poco. Anche lui dai panni di attore a regista, quindi è veramente una fucina,
esatto,
di sperimentazione e ripartenza, diciamo, dopo mesi di fermo.
Che è una parola corretta, esatto. Alessio Cogoi, regista e ideatore di questo spettacolo. E prima di appunto di entrare nello spettacolo, un piccolo tuo breve CV.
Allora, il mio CV lo faccio dell'ultimo periodo, visto che siamo in questo tempo strano, in questo tempo, ecco, un periodo questo dove sono tornato a fare delle cose che non facevo da tanto tempo, per esempio questo lavoro che stiamo facendo insieme di ricerca contemporanea, e ecco un periodo dove sto scrivendo anche molto, quindi mi sto dedicando sia alla scrittura teatrale sia alla scrittura appunto che potrà essere narrata. E un'altra cosa che sto facendo in questo periodo, che è uno dei miei vecchi, come dire, amori, chiamiamoli così, è il video. Quindi sono un po', ecco, in questo momento qua, da un anno più o meno, adesso, che mi sto risperimentando con cose che facevo un po' di tempo fa. E poi sì, sono un regista, sono un attore, drammaturgo e...
Ma quello dici, oramai...
E ormai è un tempo passato.
Un tempo passato, non fa più parte di questo presente, non è vero, assolutamente. Stefano Pietro De Tassis?
Sì, sono un attore sostanzialmente, che mi è venuta la curiosità per l'etologia in qualche modo e ho detto perché non coinvolgere, durante il primo lockdown ancora, siamo incontrati con tutti gli attori di Trento e dintorni e ho ritrovato due persone con cui avevo iniziato tempo fa, Veronica e Alessio, prima di andare a Bologna, poi Roma, tutte le varie destinazioni, sono tornato, li ho rincontrati e ho detto ma sono le persone giuste per ricominciare, ripartire, direi. E mai fui più soddisfatto di questa scelta. Assolutamente.
Allora, prima di entrare proprio dentro il progetto Sapiens, ascoltiamo un brano che ci legge Stefano Pietro De Tassis, tratto dal libro Manuale di Zoologia Fantastica di Borges e Guerrero. Il brano si intitola Un animale sognato da Kafka e poi dopo capiremo anche perché partiamo proprio da questo racconto.
È un animale con una gran coda, lunga parecchi metri. È somigliante a quella della volpe. A volte mi piacerebbe tenere la sua coda in mano, ma è impossibile. L'animale è sempre in movimento, con la coda sempre di qua o di là. Lui stesso ha qualcosa del canguro, ma la sua testa piccola e ovale non è caratteristica di quest'animale. E ha qualcosa di umano. Solo i denti hanno forza espressiva, sia che li nasconda, sia che li mostri. Ho spesso l'impressione che voglia ammaestrarmi, se no, a che scopo tirerebbe via la coda quando voglio afferrarla e aspetterebbe poi tranquillamente che questa torni ad attirarmi prima di rimettersi a saltare. Wang Tahai, la scimmia dell'inchiostro. Questo animale abbonda nelle regioni settentrionali. È lungo 4-5 pollici ed è dotato di un istinto curioso. Ha gli occhi come di cornalina e il pelo d'un nero lustro, serico, morbido come un cuscino. È amantissimo dell'inchiostro di Cina. Quando uno scrive, lui si siede con una mano sull'altra e le gambe incrociate, aspetta che quello abbia finito e si beve il resto dell'inchiostro. Poi torna a sedersi accoccolato e resta tranquillo.
E abbiamo ascoltato la voce di Stefano Pietro De Tassis per questo racconto tratto da Manuale di Zoologia Fantastica, gli animali fantastici di Borges e Guerrero. Chiedo a Stefano, che in qualche modo è stato anche colui che ha lanciato una
una provocazione
ai suoi compagni e colleghi e colleghe per questo progetto. Quindi, di che cosa si tratta? Qual è l'idea iniziale?
Nasce da una curiosità, la mia curiosità per questo mondo fantastico che è quello degli animali, del loro comportamento, e a poco nell'interessarmi della questione, leggendo libri tra cui L'evoluzione della bellezza di Prum, che secondo me ha una nuova visione, questo ambiente, questa scienza, si può dire, ti apre la testa perché ti fa vedere le cose in una maniera diversa, come a volte fa il teatro, no? Quindi ho detto perché no? Perché non provare a indagare questo tema nel modo più teatrale possibile? E avete ascoltato un brano che è giusto per farvi assaggiare un po' come lavoriamo. Io porto materiali, chiacchiero, parlo un sacco sostanzialmente.
Racconto
e tra l'altro anche a volte con il dispiacere dei miei colleghi, non è vero, non dispiacere, però mi devono dare un tempo, perché dopo
con grande curiosità in realtà
sì, però poi divento pesante, ma tutto questo serve perché poi
dato che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non sanno, no, anche proprio di questa evoluzione della bellezza, qual è uno degli aneddoti o delle cose, insomma, che hai portato, delle riflessioni che hai portato, su cui avete riflettuto e che magari poi sono serviti per l'ideazione scenica? Ne parleremo dopo, perché in realtà è poi particolare la trasformazione che viene fatta di questi materiali. C'è una cosa però che...
In questa evoluzione della bellezza si parla di un nuovo paradigma che prima non era stato considerato, appunto, la bellezza capita. A volte si è, come dire, delegato all'adattamento evolutivo darwiniano, cosa che non ha sostenuto poi fino in fondo, però adesso non entro nei dettagli perché sarebbe tedioso, ma sono stati i successori di Darwin a creare questo, diciamo, darwinismo molto... astringente, cioè che non si può uscire da quell'idea evolutiva, mentre questo autore, attraverso i suoi studi, ipotizza che ci possa essere un principio di bellezza per cui poi le cose si evolvono attraverso quello. Un esempio su tutte: le piume degli uccelli servono per volare, giusto? Sì, perché loro volano. Non è vero, le piume sono nate perché sono belle. Sono belle, attiravano.
Quindi sempre per uno scopo seduttivo, la bellezza in senso seduttivo.
Sì, sì, sì. Quindi riporta al centro il piacere del vivere, prima dell'utilità di essere vivi. Un altro aneddoto che ho raccontato così, il secondo mammifero più presente sul pianeta dopo di noi sono i bovini, tendenzialmente perché ce li mangiamo e Quindi entra anche in campo il sì, va bene, l'evoluzione significa essere tanti, ma forse anche la qualità della vita che si conduce dovrebbe entrare nella discussione. Quindi tutte queste cose. Poi ovviamente lo spettacolo non tratta esattamente tutti questi argomenti,
ma questi sono, quello, spunti, ma sono di riflessione.
Spunti di riflessione per muovere la testa verso queste dimensioni che spesso, ecco, una cosa che dimentichiamo, che siamo animali anche noi.
Ma questa cosa, questo, diciamo, questi materiali poi vengono presi, vengono letti assieme, e qual è il tipo di lavoro che si innesca, diciamo, dentro la sala? In primis forse dentro la testa del regista e ideatore, che credo che dia degli spunti. E com'è che si passa da un materiale scritto, dico scientifico tra l'altro, a un materiale poetico, evocativo, teatrale?
Ma il passaggio sicuramente non riuscirei a spiegarlo. Quello che è successo è stato anche quello di riuscire a, dopo un lunghissimo tempo di cattività in cui abbiamo vissuto, abbiamo cercato proprio sulla scena di liberare delle intuizioni, liberare delle emozioni, liberare delle visioni, in qualche modo, appunto, sempre partendo da quello che diceva Stefano, della nostra natura animale, cercare di uscire proprio da questa cattività. E in secondo luogo il salto, quello che stiamo cercando di fare, il passaggio più che il salto, è quello di riuscire a trasferire e a creare una comunicazione avvincente, ecco, con lo spettatore, che è parte del rito che stiamo cercando di costruire. Questo è un po' il gioco, ecco, il gioco teatrale che stiamo facendo.
Tu hai usato la parola rito, che in qualche modo è afferente al mondo del teatro, ma è anche afferente al mondo della seduzione, al mondo, un mondo animale, o anche a un mondo, diciamo, più preistorico, no? Quindi forse c'è lì dentro un'unione, no, rispetto a tutti questi mondi.
Assolutamente sì, anche una delle definizioni che ripeto spesso, abbiamo ripetuto anche durante queste sessioni di prove che abbiamo fatto, proprio il termine rito, rita dal sanscrito, ciò che è conforme all'ordine, no? E quindi un qualcosa che va a sancire, va a celebrare un tempo, che è un tempo nuovo, ma è un tempo che si rifà a tutta la biologia, che si rifà al sociale, che si rifà a quello che deve essere ricordato, ecco, no? Bisogna ripassare da quel tempo per ricordare che siamo esseri umani, ma che siamo anche animali, ecco,
e forse anche per trovare un modo per andare avanti.
Esatto.
Io lascerei adesso la parola e la voce a Veronica Risatti, che ci porta di nuovo all'interno di altri materiali, ne parleremo dopo, e poi torniamo sempre su Retroscena per continuare questa chiacchierata su Sapiens.
Davy Kopenawa, La caduta del cielo. La foresta è viva, può morire solo se i bianchi si ostinano a distruggerla. Se ci riescono, i fiumi scompariranno sotto la terra, il suolo diventerà friabile, gli alberi rinsecchiranno e le pietre si spaccheranno per il calore. La terra inaridita diventerà vuota e silenziosa. Gli spiriti Shapiri, che scendevano dalle montagne per venire a giocare sui propri specchi, fuggiranno lontani. Gli sciamani non potranno più chiamarli a farli danzare per proteggerci. Non saranno in grado di respingere i fumi di epidemia che ci divorano, non riusciranno più a contenere gli esseri malefici che faranno volgere al caos la foresta. Allora moriremo, gli uni dopo gli altri, e così anche i bianchi. Tutti gli sciamani periranno, quindi, se nessuno di loro sopravvive per trattenerlo, il cielo crollerà. Sergio Azzeni, Passavamo sulla terra leggeri. Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta giù dalla conca piena della fonte. Scivola e serpeggia fra muschi e felci fino alle radici delle sughere e dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube, dominata dai venti e pioggia benedetta.
Retroscena, il teatro alla radio.
Bentornate, tornati su Retroscena, al teatro alla radio. Sono sempre Maura Pettoruso dal teatro di Pergine per continuare a parlare di teatro in attesa di poterlo vedere. Oggi il gruppo Sapiens.
Di Sapiens,
insomma, uomini e donne Sapiens, per parlare di questo spettacolo tra l'altro prodotto dalla compagnia Pecod con il sostegno della compagnia dell'associazione Omanofono e del teatro di Meano. Abbiamo ascoltato però dalle parole di Veronica Risatti un testo molto interessante tratto da Davi Kopenawa, La caduta del cielo, in cui si parla di mondo, in qualche modo, anche cosa ne sarà del nostro mondo. Io so che Veronica per tanti motivi ha un interesse nello studiare queste cose, adesso glielo faremo raccontare a lei, ed è quindi anche una strana coincidenza quella che ha portato Stefano, Alessio e Veronica a trovarsi poi su questo palco a studiare Sapiens. Quindi Veronica, perché ti interessa questo argomento?
Mi interessa perché Stefano, quando mi ha presentato il progetto, ha sottolineato la sua riflessione su quest'era chiamata Antropocene, dove gli uomini e le donne forse stanno disperatamente ricercando un collegamento con la natura. E è un tema centrale, fondante, che mi interessa molto, un po' per la mia origine brasiliana e soprattutto il mio affetto verso il mondo indigeno, che sto seguendo molto per altri motivi di lavoro e di interesse. Quindi quando sono stata invitata a lavorare sui temi cari a Stefano, ho sposato subito il progetto, aiutando, apportando diciamo un contributo con la mia visione indigena al progetto, non una visione
più occidentale,
diciamo, più del vecchio, cosiddetto vecchio continente. Quindi all'approccio animale, scientifico, darwiniano, anti-darwiniano, il mio contributo è più un occhio indigeno, che in questo momento, per quanto vecchio sia, potrebbe sembrare all'avanguardia.
Forse il nuovo mondo.
Una riscoperta, anziché una conquista del mondo indigeno, un'invasione del mondo indigeno. Finalmente torniamo a dialogare e lo facciamo attraverso di me e attraverso Stefano.
Questa credo che sia
concertata.
Esatto. Questa è una chiusa fantastica, cioè voglio dire, meglio di così.
Basta, chiudiamo la puntata. Jacopo e regia, non abbiamo nient'altro da raccontare.
No, ma in fondo si tratta di relazioni, no? Infatti l'ha detto bene anche Veronica.
Sì, una curiosità, appunto, Stefano ha messo sul piatto l'idea di bellezza, le scoperte scientifiche della bellezza. Pochi sanno che prima di essere appunto invasi, trucidati, eccetera, eccetera, gli indigeni sono stati un forte polo di attrazione per i popoli spagnoli, portoghesi, eccetera, appunto venuti dal cosiddetto vecchio continente.
Per la bellezza del territorio, per la bellezza delle... Perché colleghi la parola bellezza?
Perché ci sono molte testimonianze di descrizioni proprie fatte da esploratori e persino da religiosi in cui descrivevano la bellezza di queste genti.
Okay.
Ed è forse proprio la bellezza che è stata la prima arma di disarmante rispetto a un popolo che poi ha proprio dovuto distruggere questa bellezza per poter conquistare e invadere una terra.
Alessio Cogoi, regista e ideatore dello spettacolo, ti sei trovato quindi in mezzo a, veramente a due poli, che poi appunto due poli che in dialogo e non in scontro. Come hai preso queste suggestioni e che cos'è che, se si può dire, ti hanno stimolato? Qual è il tuo apporto? Perché poi appunto Trementi, che cos'è, qual è la linea su cui hai cercato di spingere?
Beh, la linea, diciamo, la linea più forte su cui ho spinto è sicuramente quella della visione, cioè attraverso questi scritti, attraverso queste discussioni che abbiamo fatto, questi apporti scientifici, da lì li ho subito trasportati in una dimensione di visione per restituire infine un pensiero.
Che è il tuo o il vostro?
No, che il pensiero è quello che nascerà. Che nascerà,
che non si sa ancora,
nel momento in cui verrà presentato il lavoro, nel senso che io credo che, ma come spesso capita, forse in questo caso ancora di più, ognuno potrà interpretare in una maniera del tutto personale quello che starà vivendo. Ecco, la nostra l'idea, credo condivisa, è quella di poter interpretare a livello emotivo quello che noi stiamo facendo, quindi lo spettatore avrà, non dico un compito, ma avrà la possibilità, come dire, insieme a noi di partecipare e di interpretare attraverso le proprie sensazioni quello che sta vivendo, quindi sarà molto immediato, ecco, un
non arriverà a livello, diciamo, mentale, ma più epidermico.
Sì, poi anche questo chi lo sa, no? Perché magari invece a qualcuno partirà immediatamente la testa. Noi, ecco, la cosa bella che stiamo facendo con Veronica e Stefano, stiamo tornando proprio anche qua all'origine, no? del teatro, che è quello di, cioè, un corpo che incontra un altro corpo sulla scena, e però sono questi due corpi che poi incontrano i corpi degli spettatori, e quindi è un lavoro, appunto, come diceva Veronica, gestuale, un lavoro che stiamo facendo sullo sguardo, è un lavoro sul movimento, è un lavoro che tocca, come dire, anche le arti performative, però con un gioco fortemente teatrale. Questo è un po' il carattere, insomma, tenendo presente che siamo in cammino e non siamo ancora arrivati alla destinazione, quindi le cose cambieranno sicuramente, però credo che il tratto sia questo, ecco, insomma. Potrei essere anche più specifico, non so se...
No, lasciamo un alone di mistero attorno a quello che si vedrà a teatro, ne parleremo fra poco. Intanto ascoltiamo un nuovo brano, sempre letto dalla voce di Stefano Pietro De Tassis.
Il canto era già forte e il bosco così fitto da non permettergli di vedere più di un metro davanti a sé. Quando la musica cessò di colpo, udì un rumore di arbusti spezzati. Si diresse rapidamente da quella parte, ma non vide nulla. Aveva quasi deciso di abbandonare la sua ricerca, quando il canto ricominciò un po' più lontano. Di nuovo si diresse verso di esso, e di nuovo chi cantava tacque e gli sfuggì. Era forse più di un'ora che giocava a questa specie di nascondino, quando il suo sforzo fu ricompensato. Avanzando cautamente in direzione d'uno di quei canti forti, vide infine attraverso i rami fioriti una forma nera. Fermandosi quando il canto si interrompeva e avanzando di nuovo con cautela quando ricominciava, l'inseguì per 10 minuti. Finalmente ebbe il cantante davanti agli occhi, che ignorava d'essere spiato. Stava seduto, eretto come un cane, ed era nero, liscio e brillante. Le spalle arrivavano all'altezza della testa di Ransom. Le zampe davanti, sulle quali si appoggiava, erano come alberi giovani, con zoccoli larghi come quelli di un cammello. L'enorme ventre rotondo era bianco e dalle spalle si ergeva molto alto un collo come di cavallo. Dal punto in cui si trovava, Ransom vedeva la testa di profilo. La bocca aperta lanciava quella specie di canto d'allegria e il canto faceva vibrare quasi visibilmente la lucida gola. Guardò meravigliato quegli occhi umidi, le sensuali finestre delle sue narici. In quel momento l'animale smise di cantare, lo vide e s'allontanò, ma si fermò di lì a pochi passi. Alto sulle quattro zampe, non meno di un giovane elefante e muovendo una lunga coda pelosa, era il primo essere di Perelandra che sembrasse dimostrare un certo timore dell'uomo. Non era paura, tuttavia. Quando Ransom lo chiamò, s'avvicinò e gli poggiò sulla mano il grosso labbro di velluto. Sopportò il suo contatto, ma quasi immediatamente tornò ad allontanarsi. Chinando il largo collo, si fermò di nuovo e appoggiò la testa fra le zampe. Ransom vide che non ne avrebbe cavato nulla, e quando alla fine l'altro se ne andò, scomparendo la sua vista, non l'inseguì. Gli sarebbe parsa un'ingiuria a quella timidezza, alla sottomessa suavità di quell'espressione, a quell'evidente desiderio d'essere per sempre un sogno, e solo un sogno, nel folto di quei boschi inesplorati. Ransom riprese il suo cammino. Un secondo più tardi il suono ricominciò dietro di lui, più forte e più bello che mai, come un canto d'allegria per la recuperata libertà. Le bestie di questa specie non hanno latte, e quando partoriscono, le loro creature sono allattate da una femmina d'altra specie. Questa bestia è grande e bella, e muta, e la bestia che canta, finché non è svezzata, vive tra i suoi cuccioli e le è soggetta, ma poi si converte nel più squisito, nel più raffinato di tutti gli animali e si allontana da lei, e lei s'estasia del suo canto.
Grazie a Stefano Pietro De Tassis per questo nuovo spunto di riflessione su Sapiens, titolo provvisorio di questo spettacolo che andrà in scena,
sì,
dal vivo, davanti a un pubblico di Sapiens, di uomini e di donne, vero?
Sì.
Vive,
esatto, perché noi ne continuiamo a parlare alla radio.
In carne ed ossa.
Come in carne ed ossa, veramente. Al Teatro di Meano, sì, il 28 di maggio.
Esatto, sì.
Quindi, che cosa vi aspetta da adesso al 28 di maggio?
Beh, c'è un tempo di perfezionamento, diciamo che l'opera l'abbiamo a livello, come dire, di... di scena, cioè, ecco, diciamo così, adesso è un tempo di perfezionamento, un tempo di... ci stiamo dedicando al disegno delle luci, a scaldare, a cuocere tutto quello che abbiamo prodotto, a limare la sequenza, forse con qualche aggiustamento. Ecco, diciamo che siamo abbastanza avanzati, ecco, nel lavoro. Siamo contenti perché abbiamo un tempo in cui ci possiamo dedicare al vestito, ecco, finale, insomma, dell'opera.
Posso dire una cosa? Posso svelare una cosa? Che io ho visto una prova, sono stata molto contenta di poter essere ospitata a vedere, insomma, a spiare questo work in progress, come diceva Alessio, ed è uno spettacolo che è difficile descrivere in radio. Infatti quando li abbiamo invitati in radio hanno detto: vabbè, ma noi facciamo delle cose. Non è che diciamo delle cose, vabbè, però ce lo potete raccontare lo stesso. È uno spettacolo visionario in cui uno si fa un viaggio. Questa è l'unica cosa che posso dire in questo momento, ma è da vedere. 28 maggio, segnatelo, al Teatro di Meano. Io vi ringrazio tanto di questa chiacchierata qua con me al
Grazie
Teatro di Pergine.
Grazie.
Vi saluto Stefano Pietro De Tassis.
Ciao, volevo solo ricordare che in Piazza Dante c'è un busto di Giovanni Canestrini.
Ah, giusto, scusami, è importante perché...
Chi è Giovanni Canestrini? Beh, è uno che nacque in Val di Non e portò le prime teorie di Darwin in Italia. E non solo, era anche... c'è una lettera autografa di Darwin indirizzata a Canestrini in cui si parlano, sta al Muse, non so cosa si dicano, adesso c'è il lockdown, ma poi dopo me la vado a leggere. E quest'uomo, il cui busto è in Piazza Dante, di cui non l'avevo mai visto, ma solo ultimamente, questi sono proprio i piccoli dettagli che hanno creato anche questo clima di questo spettacolo. Quest'uomo era anche antropologo, studia il teschio del Petrarca e dice poi ai suoi colleghi: purtroppo l'aria ha distrutto il teschio, si è volatilizzato. Qualcuno disse invece che probabilmente gli è scivolato di mano, è andato in mille pezzi, cioè, figurati,
e ha distrutto il teschio del Petrarca.
Ecco qua, ragazzi, si è rotto, cioè l'aria l'ha rovinato, cioè fantastico, è uno di questi spunti.
Però ha portato le teorie di Darwin.
Assolutamente, tant'è che fu il busto fu osteggiato da Alcide De Gasperi, che disse, beh, insomma, studiava e faticava tanto, ma sbagliò strada.
Per fortuna poi la storia, insomma, ci ha spiegato che le cose non andavano esattamente in quel modo. Io ringrazio anche Alessio Cogoi.
Grazie a te, Maura.
E Veronica Risatti. Ci vediamo il 28 Grazie. Di maggio. Siamo arrivati alla penultima puntata di Retroscena al Teatro alla Radio. L'ultima puntata la dedicheremo per scoprire che cosa succederà quando i teatri si riaprono. Sarò insieme a Dennis Fontanari, che è il direttore artistico del Teatro di Pergine e del Teatro di Miano, ed è un po' l'ideatore di tutto questo programma radiofonico, ma anche di tante altre cose che sono state fatte nel passato. La prossima settimana parleremo del futuro. Grazie di essere stati con noi e a presto.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.